Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'incontro che si è tenuto giovedì 9 maggio 2024, promosso dal Centro Culturale Egittologico Claudia Dolzani, presso l'Auditorium della Casa della Musica, Via dei Capitelli 3, a Trieste, sul tema «Dall'Egitto a Gerusalemme, la collezione Steinhauser», allo Studium Biblicum Franciscanum. Presentata dalla presidente dottoressa Susanna Lena, ospite dottoressa Benedetta Torrini, funzionario del Ministero della Cultura e collaboratrice del progetto Qumran Caves Publication Project.
Cari amici, buona serata a tutti, vi ringrazio di essere intervenuti a questo secondo incontro del Centro Culturale Egittologico dedicato alla Claudia Dolzani. E il titolo della conferenza è «Dall'Egitto a Gerusalemme, la collezione Steinhauser dello Studium Biblicum Franciscanum». Ringrazio la dottoressa Benedetta Torrini per aver accettato il nostro invito, che è funzionaria del Ministero della Cultura e da diversi anni collabora con lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, che, come sappiamo tutti, è un'importante istituzione scientifica che si occupa della ricerca e dell'insegnamento della Sacra Scrittura e anche dell'archeologia dei paesi biblici. E poi è anche collaboratrice archeologica dell'Università della Svizzera Italiana nella Facoltà di Teologia di Lugano. Come collaboratrice archeologica lavora nell'ambito del progetto che studia i manufatti e i documenti che si ritrovano nel famoso e importante sito di Qumran, e spero che presto di ritrovarla qua, lei con il suo professore, che parli di questi importantissimi ritrovamenti in questo sito che ha un'importanza fondamentale nella storia dell'archeologia.
Io volevo ringraziare Susanna Lena, il Centro Dolzani ovviamente, per l'invito, perché è veramente graditissimo. Quello che sono a presentare oggi è una collezione sicuramente poco conosciuta, anzi potrei abbastanza scommettere che nessuno qua dentro la conosce molto bene, perché quello che c'è all'interno di questa collezione, di questa raccolta, non era noto neanche a chi la detiene, cioè allo Studium stesso fino a poco tempo fa, nel senso. Sapevano di avere una collezione piuttosto ricca, sono più di 1000 oggetti ad oggi, perché quando è stata raccolta, quando è stata creata, formata questa collezione, gli oggetti erano ancora di più, probabilmente più del doppio, quindi più di 2000. Che cosa è accaduto? Nel tempo questi oggetti sono stati regalati, donati, scambiati con altri musei, per esempio le raccolte civiche archeologiche di Milano, civiche raccolte archeologiche e numismatiche, perché un grossissimo gruppo di materiali era proprio materiale numismatico, monete, e sono state cedute a quest'altro museo, a queste altre istituzioni, in cambio magari di altri materiali. Chi conosce un po' il collezionismo francescano sa che l'intento principale dei frati francescani, dell'ordine dei frati minori, è quello di illustrare le terre di missione, quindi la cultura e la storia delle terre dove si trovano a operare. Ecco che la custodia di Terra Santa ovviamente ha un museo che si dedica in primo luogo a illustrare la cultura materiale delle terre che hanno visto il passaggio di Gesù Cristo nella storia e che comunque hanno visto il popolamento di quei popoli che sono narrati anche all'interno della Bibbia. Quindi il primo intento è narrare la storia delle terre evangeliche e narrare la storia delle terre bibliche tutte. Accadde però che quello che vedete qua è il museo appunto dello Studium Franciscanum, in realtà vedete la cappella, l'immagine sulla sinistra è la cappella della flagellazione, perché il monastero francescano dello Studium sorge sul sito in cui storicamente è stata posta la memoria della flagellazione di Cristo, sulla Via Dolorosa, nel centro della Gerusalemme Vecchia, la città storica. Quello che vedete invece più in basso a destra è ovviamente il chiostro, e il passaggio praticamente in fondo a quelle arcate si accede al museo. Un museo che, quando diciamo questi lavori sono stati avviati, si trovava in condizioni, ecco, un po' di vetustà. Lo stile non era propriamente lo stile museale forse dei più aggiornati, i materiali venivano esposti magari in modo un po' caotico, accumulati tutti assieme, non c'erano cartellini per ogni singolo oggetto ovviamente, quindi di fatto era da ripensare completamente tutta l'esposizione. Grazie non solo a qualche finanziamento ovviamente, qualche sostegno, ma anche da tanti patrocini privati, tanti mecenati, tanti donatori, è stato possibile riallestire e ripreparare completamente questo museo. I lavori sono ancora in corso, quindi una prima parte è già stata ultimata, la parte della biblioteca, la parte dedicata appunto all'archeologia dei Vangeli, quindi i siti che sono menzionati nel Vangelo, già perfettamente visitabile, una experience multimediale che illustra un po' la storia di Gerusalemme attraverso anche giochi di suoni e di luci, e infine, indovinate un po', al secondo piano, proprio adesso mentre noi parliamo, si sta mettendo a punto l'esposizione, l'allestimento dell'esibizione egizia. Quindi la collezione egizia proprio in questo momento viene ricollocata, riallestita secondo dei criteri più moderni, più fruibili, di maggiore fruibilità per tutti. E si auspica, al termine speriamo istantaneo o comunque più vicino possibile di questo conflitto terribile, di poter andare tutti magari a visitare anche questo sito. Di fatto la collezione era nota ed era stata portata all'interno dello studium da un frate francescano che però di stanza inizialmente non si trovava in Terra Santa appunto, ma proprio in Egitto con mansioni di cimiteriere, quindi si occupava della manutenzione del cimitero della missione francescana al Cairo. Stiamo parlando dell'Ottocento, della prima metà dell'Ottocento, anzi per l'esattezza del primo trentennio, perché Cleofas Steinhauser, che è appunto il frate che vedete qui ritratto appunto con sullo sfondo sfinge e piramidi, indicato dalla freccia, Cleofas Steinhauser, tedesco di origine, viene appunto, riceve la vocazione e prenderà i voti proprio al Cairo, dove passerà quasi tutta la sua vita, per poi ritirarsi successivamente, proprio gli ultimi suoi anni, a Gerusalemme. A Gerusalemme fa un lascito e dona tutta la sua collezione, lascia tutto quello che aveva raccolto nei suoi anni di permanenza al Cairo, proprio allo studium, allo studium che già aveva studenti di Sacra Teologia, che è comunque appunto, come Susanna ricordava, un'istituzione piuttosto importante per gli studi biblici, compresa l'archeologia. Parallelamente la sorella Amalia, che vediamo qui sempre nella foto, aveva anche lei, durante il soggiorno in Egitto, assieme al fratello, a trovare il fratello, poi si era trattenuta in più occasioni, aveva soggiornato alcuni anni in Egitto, anche la sorella raccoglie separatamente e parallelamente del materiale che decide poi di donare anch'essa stessa, quindi lo fa confluire nella collezione Steinhauser e tutto questo viene donato direttamente al Museo dello Studium. Tutto questo avviene prima del 1826, quando il padre Steinhauser muore e lo studium si ritrova con questa particolare eredità. Ovviamente l'eredità è stata apprezzatissima, perché anche se si tratta di materiale non locale, ma di materiale egiziano, di fatto, ovviamente, come immaginerete, era una più che gradita sorpresa, arricchiva ulteriormente tutto questo e quindi è stata subito tenuta in considerazione. Forse quello che mancava era ovviamente una competenza specifica, quindi non si è fatto molto se non iniziare una prima inventariazione del materiale, non si può dire neanche catalogazione perché non ci sono delle vere e proprie schede, ci sono più che altro degli elenchi che poi sono stati trasferiti sulle tecnologie informatiche, sul computer, con delle semplici tabelle in formato Excel o simili. Questo è tutto quello che abbiamo a livello di, avevamo fino a pochi anni fa, a livello di inventariazione e catalogazione. Qualche mostra è stata fatta in ricordo appunto anche della figura di Steinhauser e qualche pubblicazione infine è sorta. Quindi soprattutto il padre Bellarmino Bagatti e poi il padre Michele Piccirillo, due storici archeologi dei Francescani, si sono occupati di cercare di studiare un po' la collezione. Però anche nelle guide di Bagatti, di Piccirillo, troviamo pochissimi dati. Quindi questa collezione rimane sommersa tra le piccole collezioni, però rimane, diciamo, un po' silente, e se uno non ci si è imbattuto nel corso dei suoi studi oppure viaggiando non ha visitato quel luogo, sino a poco tempo fa, appunto, non poteva sapere che cosa esattamente fosse racchiuso lì dentro. Adesso è partito un progetto di catalogazione ormai da svariati anni, dal 2011, che ha portato alla inventariazione e catalogazione complessiva di tutti gli oggetti. Quindi ogni oggetto ha ricevuto non solo un numero di inventario nuovo, vabbè, ovviamente facendo le dovute concordanze con quelli precedenti, ma anche una vera e propria scheda di catalogo, ove possibile. A quel punto entro in scena quasi senza accorgermene io, nel senso che trovandomi per una missione di volontariato archeologico presso i Francescani, nel 2014 avanzo la richiesta di poter studiare il materiale della collezione egizia. E la risposta è stata molto simpatica, che è stato: oh sì, finalmente, non le è mai interessato a nessuno, non c'è mai stato un egittologo qua volontario da noi, prego, prego, sono tutti tuoi. È stato veramente un momento simpatico. E poi mi sono accorta che il compito è abbastanza complesso, perché se si eludono, se si tolgono le lucerne romane, le terrecotte ellenistico-romane, che sono già state oggetto di studio da parte di due tesi dottorali e poi di fatto la continuazione con la pubblicazione, e 20 scarabei Ixos già pubblicati dal padre Niccacci, egittologo poi riconvertito ebraista finissimo, purtroppo scomparso pochi anni fa lì allo Studium, tutto il resto doveva essere appunto studiato ex novo. Si arriva a 712 reperti. Quindi il compito molto bello, che è stato veramente interessante, me lo sono volentieri preso, e vi presento quello che ho trovato, quello che è presente all'interno di questa collezione, che appunto sono sicura non in molti finora hanno potuto vedere. Comincio dalla parte un po' più succosa, ovviamente, quindi dai rilievi e dal materiale in pietra, con iscrizioni magari. C'è materiale figurato, frammenti, per lo più frammenti, è difficile che vi siano reperti interi, si tratta di materiale che confluiva sul mercato e che il padre Steinhauser molto probabilmente acquisisce proprio al mercato di Alessandria. Quindi è materiale che o disperso in frammenti veniva raccolto e veniva messo in vendita, oppure talvolta, ahimè, è stato intenzionalmente spaccato, tagliato, spezzato ad hoc per poter vendere più oggetti possibili da parte di chi gestiva il mercato. Quindi, a parte iscrizioni di varia natura, Tutmosi, Ramesse, troviamo cartiglie dei principali faraoni, alcuni sicuramente staccati da qualche monumento, e quindi potrà essere interessante in futuro cercare di capire da dove sono stati tratti. Finché si tratta del cartiglio singolo, forse l'operazione è complessa. Talvolta possiamo invece avere qualche frammento in più, un po' più grande, con un po' più di iscrizione, che ci potrebbe aiutare a ricollocarlo. Frammenti figurati, e poi si comincia con un gioco, diciamo, di ricostruzione di puzzle piuttosto interessante, perché se è vero che dallo scavo vengono i materiali di prima mano e vengono le informazioni fondamentali per l'archeologia, anche il lavoro all'interno dei musei, sorprendentemente, può fornire delle informazioni belle e interessanti a suo modo. Non è sempre stata pensata così, non c'è sempre stata questa concezione. Piano piano negli ultimi anni sembra esserci un po' questo ritorno nei musei per scavare i musei. E a volte, vista la quantità di polvere che si trova sui reperti, c'è letteralmente da togliere qualche stratificazione, quindi è uno scavo anche in senso fisico. A parte le battute, ci siamo imbattuti in una serie di rilievi o stele frammentarie dei quali si è potuto individuare il proprietario e quindi risalire alla tomba e andare a ricollocare virtualmente, a questo punto, nel contesto l'oggetto. Comincio subito dallo scoop, il nostro preferito rimane lo scriba Ipi, che come potete vedere da come sono raffigurati gli offerenti in questo frammento di una stele a lui dedicata, funeraria, sicuramente si data all'epoca di Tell el-Amarna, XIV secolo a.C., il regno di Amenofi IV, Akhenaton, e infatti, andando a ricercare tra i vari personaggi che portano il nome di Ipi, che per noi è come dire Mario, quindi chiaramente ve ne sono tantissimi, però di fatto sotto il regno di Akhenaton e successivamente, diciamo, sfora, prosegue il suo mandato e i suoi lavori, sotto la sua carriera, sotto Tutankhamon, abbiamo esattamente uno scriba, poi diventa anche maestro di palazzo, diventa maggiordomo, diciamo, grande steward di palazzo, e quindi fa una carriera a cui si aggiungono titoli ulteriori. La vita stessa sua è abbastanza lunga, appunto sicuramente è morto sotto Tutankhamon, e un'altra sua stele, adesso nel museo dell'Ermitage di San Pietroburgo, sicuramente proveniente da Saqqara, ci dice che questo personaggio è stato sepolto alla fine della sua carriera proprio a Saqqara, non a Tell el-Amarna. Però a Tell el-Amarna era stata approntata una tomba per questo personaggio. Ovviamente sono avvenuti degli eventi che non si potevano prevedere al momento dell'allestimento della tomba, cioè la caduta dopo la morte di Akhenaton della riforma, e quindi il ritorno all'ortodossia, il ritorno alla precedente struttura politico-religiosa, l'annullamento di quelle che erano state le modifiche fatte da Akhenaton, e quindi di fatto lo spostamento di nuovo da Akhetaton, da Amarna, e quindi anche le tombe che rimanevano tendenzialmente non utilizzate. È presente la tomba e ovviamente ad Amarna, e i rilievi appunto in questa tomba, che sono anche molto belli, completi di iscrizioni che recano anche il grande inno all'Aton, che mostrano Akhenaton e famiglia nell'atto di adorare il dio sole, purtroppo si sono rovinati col tempo e sono in condizioni veramente precarie. C'era sicuramente, molto rovinato, anche la figura di Ipi stesso, inginocchiato, davanti proprio alla formula e anche all'inno all'Aton, nella versione questa volta breve. Questa stele poteva essere pensata per essere collocata all'interno della sua stessa tomba. Vedete la trascrizione, e il personaggio ovviamente è menzionato alla fine dell'iscrizione. Purtroppo non abbiamo il defunto, perché sarebbe stato sul lato sinistro, che è mancante, e anzi, se qualcuno dovesse imbattersi, questa cosa tendo a dirla, ci segnali, se qualcuno dovesse imbattersi in un rilievo marcatamente con lo stile dell'epoca di Amarna, dove si vede un personaggio, l'iscrizione che possa andar bene con baciare, grazie se ce lo fa sapere, perché potrebbe essere veramente molto interessante. L'idea è che sia andato totalmente perso. Analogamente per questo personaggio, per il comandante della truppa degli arcieri, Ri, noi abbiamo da Saqqara questo rilievo. Il rilievo giaceva anche in questo caso nel museo, poi a un certo punto il professor Nico Staring mi ha contattato e mi ha detto: ma io ho visto in una vecchia guida, per l'appunto, del padre Bagatti, una foto in bianco e nero, dice: guarda che questo Ri è il mio Ri, cioè quello della tomba che sto scavando a Saqqara. E quello che ha fatto il professor Staring è un'opera abbastanza imponente. Ha preso tutte le stele, i rilievi, i frammenti, i materiali che si riferiscono a questo ufficiale di Saqqara, e è riuscito, fra le altre cose, a ricostruire il programma, una parte, una buona parte del programma decorativo della tomba di Saqqara. Vi invito a guardare le grandi differenze che ci sono fra un pezzo e un altro, fra quelli che sono stati trovati ancora in situ, quindi con il colore in realtà abbastanza ben conservato. Potete vedere, ci sono delle serie di piedi su una base e che ancora recano il colore dei piedi, il rosso, il giallo, anche di quello che sta sotto, la divisione quindi del fregio decorativo, mentre gli altri, vabbè, chiaramente quelli che sono fotografati in bianco e nero non si può apprezzare il colore, ma anche in quelli che sono con la foto a colori, come vedete, il colore si è perso, non è uniforme. Sono quasi tutti materiali che vengono da vari musei, Berlino, Amburgo, una serie di istituzioni varie, e questo professore pazientemente si è messo lì a cercare di ricostruire tutto. anche il rilievo di Ri che viene da Gerusalemme, cioè che abbiamo a Gerusalemme, reca delle tracce di colore. Ci sono. È un po' difficile vederle, ma si può vedere qualcosa a livello del polso, del braccio, di rosso, quindi la pelle ovviamente era colorata. La capigliatura ha delle tracce di nero, se si va a ben guardare è più scura, e chiaramente qui poi facendo delle foto con filtri diversi si può cercare di renderlo meglio, insomma era già stato colorato. Ora però era stato colorato, ma molto probabilmente la parte superiore basta. Perché dico questo? Perché tutto il rilievo, tutto il fregio sembra essere nella parte inferiore solo abbozzato, mentre sopra sembra essere in un migliore stato, cioè a uno stadio più completo. Lo stadio inferiore ha, per esempio, le gambe sono un po' più grossolane, c'è il ginocchio destro che è molto sproporzionato rispetto al ginocchio sinistro, quindi probabilmente i lavori per questa tomba non erano perfettamente ultimati al momento della sepoltura, o comunque a un certo momento lo scalpellino e lo scultore vanno più di fretta, e quindi la parte finale, la parte inferiore, non sembra essere del tutto completa. Ulteriore elemento divertente, c'è un errore di scrittura, perché in fondo all'iscrizione ci dovrebbe naturalmente star scritto Maheru, quindi giustificato, che è il modo, la frase, l'appellativo a cui ci si riferisce per dire che qualcuno è defunto e quindi è passato a miglior vita. In realtà è stato inserito dopo il nome, anziché il simbolo corretto, un altro simbolo, Sen, che quindi però fa sembrare un'altra iscrizione, fa sembrare un altro significato, Sen Mat o qualcosa del genere invece di Maheru. Sono stati proprio utilizzati dei geroglifici simili, ma non il geroglifico corretto. Quindi forse in questo caso lo scriba che ha intagliato l'iscrizione si è confuso un attimo, ha fatto una svista, non era proprio praticissimo, non era il miglior studente, non era il miglior personaggio per questo lavoro. Questo ancora non lo sappiamo. Questo frammento di stele a falsa porta, anche questo di epoca amarneana, perché si legge il nome del dio Aton all'interno dell'iscrizione, menziona un personaggio, un dignitario di nome Mahu, e fin qui nessun problema, anche qui è noto una serie di personaggi con questo nome, si può cercare di capire chi è. Il frammento è veramente molto piccolo, cioè la parte conservata non ci consente di dire un granché sul personaggio stesso, a meno che non si faccia un'altra volta un lavoro di ricerca. E oggi forse la tecnologia ha tanti vantaggi e svantaggi, luci ed ombre, però un vantaggio indiscutibile è che ci consente in digitale intanto di velocizzare le ricerche. Perché se ci sono i database, ci sono le banche dati a disposizione, io posso andare a cercare, noi possiamo andare a vedere le collezioni di quasi tutti i musei del mondo e trovare del materiale che si confronta con quello che abbiamo sotto mano, che si potrebbe in qualche modo unire e così via. E poi si possono usare le tecnologie digitali per cercare anche di ricostruire, riposizionare qualcosa, praticamente ricomporre proprio un puzzle, usandoli come pezzi di puzzle. Ho tentato una ricostruzione e appunto ancora una volta sono abbastanza convinta che qui si sia in grado di risalire a una tomba, sempre a un frammento di altri frammenti di stele a falsa porta provenienti da una tomba di Saqqara dedicata appunto a un personaggio di nome Mahu, e con la menzione identica del dio Aton sul lato sinistro, quindi sul bordo sinistro, e anche nell'iscrizione ci sono dei parallelismi, ci sono delle cose che tornano esattamente, delle frasi che risuonano, che si corrispondono. Da una parte è menzionato l'Oriente, dall'altra è menzionato l'Occidente, quindi sembrerebbe veramente che possa essere la possibilità. Le misure tornano, il modo in cui sono rese le figure dovrebbe tornare anche quello, di fatto è i reperti non si uniscono, non si congiungono, perché resta ancora 15 cm di spazio fra questi. Quindi chiaramente lì la ricostruzione è teorica e soprattutto anche la ricostruzione di ciò che sta in mezzo. Vediamo se nel futuro anche con le tecnologie digitali, l'intelligenza artificiale, forse, chissà, se sarà qualcosa di complicato, se invece ci potrà davvero aiutare anche in questo senso negli studi. Analogamente, un altro personaggio, questa volta un dignitario tebano, un certo Amenemuia, nome molto diffuso, anche di questo si cercherà di vedere se si arriva all'identificazione esatta della tomba, perché ci sono tantissimi ufficiali di Tebe nel Nuovo Regno, nella 19ª dinastia, a cui lo stile rimanda, che si chiamano con questo nome, quindi c'è ancora da lavorare un po' per vedere di arrivare, se possibile, alla definizione di questo, di chi si tratta. Non soltanto il Nuovo Regno, perché qui abbiamo visto molto del Nuovo Regno, ma anche l'Antico Regno è rappresentato nella collezione. Ci sono rilievi, come possiamo vedere, anche dallo stile, che rimandano proprio all'Antico Regno. Nel primo, probabilmente un architrave di stele a falsa porta o una tavola di offerta, visto che comunque di offerte si parla nel testo, nell'iscrizione. Potete vedere come sono resi bene i segni, molto accuratamente, uno per uno. Quindi guardate tutti gli elementi animali, gli uccelli, come sono perfettamente integrati. Poi c'è ancora quella specie di horror vacui, di mix degli elementi. Non c'è una divisione in righe e colonne così strutturata, ma tutti i geroglifici compongono un insieme un po', appunto, complesso tutti assieme. Gli altri due sono rilievi figurati, non c'è iscrizione, appunto, un personaggio che porta un vitello, un altro personaggio di profilo, e poi c'è un altro frammento ancora più piccolo dove un uomo attaccato a un bastone con delle corde ha dei pesci che sono visti frontalmente, sta trasportando dei pesci. Sicuramente qui siamo di fronte a dei rilievi che sono sepolcrali, vengono da delle sepolture dell'Antico Regno. Ancora vi dicevo i cartigli, qualche volta probabilmente ci troviamo di fronte ai falsi, come si vede sul lato destro. Beh, questo cartiglio così un po', sì, Tutmosi va bene, però di fatto sembra un po' tracciato in modo anche da un ragazzino, da una persona che insomma vede un geroglifico e lo copia, non sembra esattamente autentico, mentre lo è quello, i due cartigli di Ramesse II che troviamo sulla sinistra. Ecco, quando ci si trova davanti a questo tipo di frammenti forse è più semplice provare a individuare da quale monumento, da quale stele siano stati tratti. Non c'è solo pietra, ci sono materiali di ogni tipo in questa collezione, materiali scultorei che vanno da piccoli sarcofagi per animali in legno, in questo caso abbiamo due elementi per sarcofago felino di gatto, uno lo vedete sulla destra, proprio la statuetta di gatto sopra un coperchio, l'altro invece, sempre pertinente a una statuetta di gatto, addirittura con cartonnage dorato. Quindi l'animale sotto è in legno, quindi non siamo di fronte a una mummia, ma è stato fatto un cartonnage dorato sopra alla scultura in forma di gatto, che è estremamente interessante. Dovrebbero aver completato un restauro ulteriore di questo gattino, che comunque si trovava già in buone condizioni di conservazione. Vedete, ancora buona parte dell'oro e della pittura sulle orecchie si era conservata. Non meno simpatici i modellini dell'Antico Regno, ora un po' sparuti perché si tratta di una sola barca con un rematore che difficilmente poteva andare in questa barca qui, è già un po' grandino per far parte di questo modello, e ovviamente poi questo modello molto probabilmente non aveva rematori a bordo, ma si trattava soltanto della barca, e ancor meno gli altri due, perché se vedete le dimensioni sono rematori singoli che appartenevano a chissà quale modello di imbarcazione più grande, ovviamente. Altro materiale relativo alla scultura, questa volta ausili per lo scultore, matrici o modelli veri e propri. Sulla destra la civetta è un modello per riprodurre, per appunto, il geroglifico per la civetta o fonetico M, e di fatto questo fungeva da modello allo scultore stesso. Due possibili matrici o modelli di piedi, queste abbastanza singolari, tutte e due raccolte da Steinhauser, purtroppo non ci sono informazioni di alcun genere su questi due oggetti che ha raccolto, addirittura non era stato scritto nemmeno che cosa fossero tutti questi. Cioè, più che pietra non si andava, non è stato scritto modello, matrice, scultura, frammento, nient'altro che pietra, quindi ben poco. una matrice che riproduce l'airone dell'uccello Bennu o Fenice, quindi di cui si conoscono alcuni esemplari. Tutti questi esemplari riproducono questo uccellino nelle varie fasi della sua vita. Da quando è un uovo, nell'uovo si sviluppa, diciamo, l'embrione dell'uccellino, l'uccellino poi è un pulcino e infine è un uccello adulto, a volte in piedi, diciamo, con le gambe distese, a volte accucciato, accovacciato, come in questo caso. Diciamo che in questo caso il padre Steinhauser si è imbattuto in un oggetto abbastanza raro, perché sono noti in un numero, sì, certo, un numero interessante, ma abbastanza limitato. Quindi la funzione stessa non è perfettamente chiara per questi oggetti. Sono sicuramente legati al culto dei defunti, perché sono associati con la rinascita. L'uccello Bennu compare anche sugli scarabei del cuore, uno molto bello a Firenze, al Museo Archeologico di Firenze, sfortunatamente non in esposizione permanente, e sicuramente potevano avere a che fare con un auspicio di rinascita. Poi però ci sfugge in dettaglio quale fosse il rituale a cui sono associati. Ancora più singolare, il padre Steinhauser si è accaparrato degli oggetti che hanno a che vedere con il culto delle figure degli antenati, che venivano divinizzati o semidivinizzati, e gli veniva attributato un culto particolare. Fino a un po' di tempo fa si chiamavano proprio busti di antenato, queste figure diciamo non riconducibili né a un personaggio di sesso maschile né femminile, non hanno tratti del corpo di alcun genere, quindi spuntano come da una stele antropomorfa queste teste, con per lo più con la parrucca tripartita, due ciocche sul davanti e il resto della capigliatura sulla parte posteriore, svasati, quindi con la base più larga rispetto alla testa, alla sommità, che dovevano idealmente rappresentare lo spirito efficace di Ra, Ach, Iker, Enra. Ce ne sono soprattutto da Deir el Medina, moltissimi provengono da Deir el Medina, il villaggio dei costruttori della Valle dei Re durante la 19ª dinastia, ma ne sono noti anche prima, dopo, pochissimi, e poi diciamo è una produzione che va a terminare. Questo qui, ancora una volta, dai tratti che ha del volto, con le labbra piuttosto piene, piuttosto carnose, gli occhi che sono leggermente più amigdaloidi, ancora più allungati del solito, fa pensare a una produzione sempre amarniana. Non ci sono confronti perché venivano fatti tutti artigianalmente, non su modelli o matrice, e quindi anche se non presentano dei caratteri particolari c'era un minimo di personalizzazione da parte dello scultore. Quindi di fatto noi non possiamo trovarne un altro identico o simile e andare sicuramente a dire faceva parte di questa abitazione o di questo villaggio o di questo contesto. Però l'epoca amarniana è abbastanza assodata. Non si trovano moltissimi di questi oggetti, quindi siccome il numero complessivo non supera i 200 in tutta la storia egiziana, ecco, questo è il 201. Abbiamo dovuto far aggiungere un oggetto a chi si è occupato, diciamo, della catalogazione, del censimento degli oggetti, dei busti di antenato, dei busti antropoidi. Sempre legato al culto degli antenati, questo qua, che è abbastanza singolare e che non siamo certissimi che sia autentico, perché presenterebbe una coppia di personaggi che del tutto uguali per la posa, per il gonnellino che indossano, per la capigliatura, in realtà sono un maschio e una femmina e sono tutti e due con l'iscrizione appunto Ach, Iker, Enra, come se fossero due spiriti di antenati, di defunti divinizzati. Non siamo certissimi che sia appunto autentico, ma se fosse un falso, c'è da chiedersi dove possa lo scultore, chi ha creato il falso per venderlo, aver preso il modello, visto che non esiste niente del genere. Sarebbe completamente inventato, però inventato con un'iscrizione che è corretta e che menziona due spiriti di defunti. Siccome non sono oggetti che si rinvengono spessissimo negli scavi, viene da chiedersi se è un falso, come ha fatto questo eventuale falsificatore a riprodurre, a produrre proprio un oggetto così particolare. Ci sono canopi e pseudocanopi. Canopo vero e proprio è uno soltanto, con la testa del genio funerario Duamutef, quindi quello che ha la testa di sciacallo tipicamente, Il coperchio non ero sicurissima che facesse parte effettivamente di questo canopo, in realtà sì, ma che cosa è accaduto? Non sembra combaciare perfettamente, però l'integrazione, il restauro che vedete che si sta già staccando, insomma, probabilmente è stato fatto da Steinhauser stesso o da qualche personaggio, appunto, durante il periodo in cui Steinhauser stava gestendo la collezione e provando forse anche a pulire, restaurare, magari inventariare un po' di materiali. Non è un restauro purtroppo fatto bene e quindi la forma finale del vaso non è esattamente, soprattutto all'interno, la parte dove dovrebbe poggiare il coperchio non combacia, ma perché è stato lasciato poco spazio, è stato dato poco spessore all'integrazione. Invece ci sono un set completo, quindi quattro pseudo canopi di epoca tarda, quando più raramente si inserisce, si realizza, si scava un contenitore, un recipiente a forma di canopo, si prepara, si scolpisce il coperchio, si toglie l'organo, lo si imbalsama, lo si inserisce o si fascia, lo si inserisce all'interno del contenitore, ma più facilmente l'organo rimane all'interno del corpo e si mette vicino al defunto la figurina, lo pseudo canopo, appunto, che riproduce un canopo per finta, in realtà scolpito in solido, con sempre le facce dei quattro figli di Horus. Vedete che è stato, come è tipico, è stata realizzata un'incisione a un certo punto, ai tre quarti della scultura, a suggerire lo stacco tra un coperchio e un recipiente, che in realtà non è reale. Ci sono una sessantina di ushabti, di figurine quindi di servitori del defunto che vanno a lavorare appunto al posto del defunto nell'aldilà. Quasi tutti, cioè buona parte di questi, non ha iscrizioni molto lunghe e molto complesse. Alcuni non sono iscritti per niente, sono completamente lisci. Altri hanno un'iscrizione che si è dilavata e quindi non è facilmente leggibile, e solo pochi hanno un'iscrizione abbastanza leggibile. Tutti di epoche completamente diverse, quindi ne abbiamo del Nuovo Regno, ne abbiamo di epoca tarda, di epoca tolemaica, tutti di stili anche abbastanza diversi. Ogni tanto però compare qualcosa che sembra appartenere allo stesso set e quindi provenire dalla stessa sepoltura. Come ad esempio potete vedere il numero 13036 e 13038, che pur essendo differenti per dimensioni hanno esattamente lo stesso tipo di pitture, lo stesso tipo di figura, e quindi sembrano semplicemente uno strappo venuto male sostanzialmente e un altro venuto leggermente meglio di, però comunque ushabti che in epoca tarda sono fatti in modo molto sommario, in modo qualitativamente non bello. Sono oggetti che venivano prodotti in serie e anzi c'è la tendenza a metterne il più possibile all'interno della sepoltura, perché più personaggi, più importante il defunto, più aiuto avrà nell'aldilà e quindi maggiore la sua gratificazione nell'aldilà, e quindi venivano fatti in maniera molto rapida, molto corsiva. A volte invece c'è proprio la stessa matrice da cui sono tratti gli oggetti. Qui siamo passati ai sigilli, agli amuleti e agli altri tipi di ornamento. I piccoli oggetti sono 438, quindi un numero abbastanza cospicuo, di cui più di 50 sono sigilli a stampo o a cilindro di varia natura. Questi tre piccoli amuleti, come vedete, sono esattamente gemelli, esattamente identici. Sono stati tratti sicuramente dalla stessa matrice, poi collocati sicuramente a servizio di qualche sepoltura, di cui però ci mancano i dati, come anche i due amuleti a forma di gatto che vedete qua, anche questi tratti dalla stessa matrice. Il colore è leggermente diverso, inganna un po', in realtà è una faience scura, sono bruni tutti e due tendenti al nero, qui purtroppo anche la foto ha un po' ingannato. Una cosa che andrebbe fatta sulla collezione Steinhauser, per proseguire anche lo studio, è in alcuni casi rifare le foto, questa volta con delle luci radenti, con magari anche qualche filtro, insomma, alla lampada, potrebbe essere una cosa che è d'aiuto. Non posso farveli vedere ovviamente tutti per motivi di tempo, però un assaggio di quelli che possono essere la campionatura di sigilli e ornamenti vari, tra cui un sigillo di Seti II al centro, il 14381, e un sigillo di Ahmose. Quindi parliamo degli inizi del nuovo regno, siamo veramente fine del primo e del secondo periodo intermedio, inizi del nuovo regno, e siamo di fronte a un reperto veramente piuttosto raro. Sigillo a stampo, manca la parte superiore, è fratturato, aveva un anello per la sospensione, quindi veniva portato come ciondolo sigillo. E su tutte e quattro le facce ci sono iscrizioni riferite al faraone, al personaggio, ci sono i cartigli faraonici, e invece sulla, sotto la base, quindi la parte posteriore, timbra, stampa con un occhio Ujat, per siglare probabilmente appunto i documenti. Qualche scarabeo, un frammento di scarabeo del cuore, che vedete al numero 13078 in basso al centro, statuette anche di dimensioni più grandi, qualche esemplare piuttosto ben conservato, veramente con dei dettagli veramente fini e perfettamente leggibili ancora, come il 13152, quella Dea Sekhmet, quel bustino di Dea Sekhmet che ha tutti i dettagli intagliati della capigliatura, gli occhi perfettamente resi, quindi è veramente un lavoro fine. Era un lavoro molto fine, peccato che manchi il becco e forse la Dea Maat, forse un sostegno al di sotto del becco, il dio Thoth, appunto in forma di ibis, al 14367. Il 14360, chi di voi sa dirmi che cosa raffigura? Una lepre. Quando il fotografo della custodia, attenzione che il fotografo non è un archeologo, bravissimo lo stesso, però i fotografi della custodia non sono archeologi, sono fotografi, quindi sono molto bravi a fare le foto, ma non sanno molto spesso di che si tratta quello che hanno davanti. È arrivato e mi ha detto: sto fotografando il moscone. Ora, api sì, mosche sì, nell'antico Egitto, pendenti, ciondoli, bellissimi, ma moscone, detto così, andiamo a vedere questo moscone. Vado e lo aveva messo giustamente in piedi, quindi si vedevano le orecchie e sembravano due ali, bello nero tra l'altro, e quindi sembrava esattamente un moscone. L'abbiamo già detto: guarda, questa è una lepre. Mi fa: ora mi fai vedere la lepre, perché io non la vedo. E quindi gli ho spiegato un po' il geroglifico, il significato della lepre, che è veramente carina comunque, è anche abbastanza ben fatta, ha il muso un po' squadrato, ma è un amuleto di buona fattura, di buona realizzazione. Si potrebbe stare ancora, ma non voglio diventare eccessivamente noiosa, giusto un assaggio del resto del materiale, ancora materiale da corredi funerari, statuette di Ptah Sokar Osiride, poggiatesta, vi sono in frammenti quattro poggiatesta, c'è il vasellame che non conta soltanto ceramica, anzi per l'esattezza non c'è materiale ceramico, ma c'è vasellame in pietra, come se Steinhauser avesse operato una sorta di scelta, oppure magari una parte del vasellame che aveva raccolto l'ha lasciata al Cairo, l'ha donata a qualcun altro, non è comunque giunto allo studium, e quindi c'è il vasellame più antico di epoca predinastica e dell'antico regno, anche in alabastro. Una statua cubo, però in condizioni veramente critiche, per cui c'è da capire addirittura se sia solo un abbozzo o se sia un tentativo di falsificazione di un'altra statua cubo, prendendo a modello un'altra statua cubo, e parlando di falsi, qualcuno è veramente macroscopico, cioè proprio terrificante, proprio quello che si direbbe una calappia turisti che cercano il souvenir, come questo rilievo molto grossolano con questa divinità, anche un po' pigmea, perché insomma le proporzioni del corpo, delle braccia non sembrano veramente essere molto accurate. Quella sorta di concubina del defunto o figurina della fertilità, però con un'altra sdraiata che poverina aveva un colpo di sonno e si è messa per traverso dietro, che effettivamente non, anche questa non sembra essere opera di uno scultore egiziano, e anche il sigillo è falso, vuole imitare un po' i sigilli Xos, ma non ci riesce perché l'iscrizione sul retro è totalmente inventata. I geroglifici stessi non sono tutti geroglifici, alcuni sono serpentelli cobra, ma in una posizione che non ha niente né del serpente ureo né di altri serpenti noti, insomma, in Egitto. Tutto questo e molto altro fa parte appunto di questa interessante collezione. Come vi dicevo, adesso viene il momento di presentarla finalmente in una veste un po' più accurata al pubblico, e quindi speriamo vivamente che da un anno a questa parte si possa recarsi anche in loco a vederla effettivamente, lo auspichiamo davvero tanto. E questo che vi ho presentato voleva avere lo scopo intanto di condividere con voi un po' di materiali che sicuramente appunto restano un po' più nell'ombra, discutere con voi adesso se vorrete, sicuramente c'è qualche domanda, qualche curiosità, qualcosa che mi potete aiutare a capire meglio, volentieri, e soprattutto dire questo: molte persone avvicinano il museo e il materiale nei magazzini come, beh, è materiale fuori contesto e quindi non serve più a niente. Durante un convegno andavo per fare una presentazione sempre su materiale proveniente da collezioni, e una delle persone che veniva via dalla presentazione prima della mia, ci avvicendavamo in aula, fa: ah, con la roba dei musei si potrebbe anche dare tutta, regalarla, venderla, non ci si fa mica più niente. Esce la persona dicendo questo, io faccio: ok, interessante. Io la penso esattamente nel modo opposto. Spero che qualcuno, almeno qui Susanna e voi amici, siate d'accordo con me che ovviamente mancano i dati del contesto, mancano i dati dello scavo, ma anche i materiali presenti nei musei possono essere ancora studiati e possono ancora regalarci delle informazioni e anche, perché no, delle piacevoli sorprese. Chiaramente il lavoro sul campo è fondamentale, anche quello, grazie alle tecnologie moderne, viene costantemente migliorato, precisato, diventa sempre più accurato, una metodologia sempre più precisa, più vicina al mondo scientifico. Quindi dobbiamo ringraziare il lavoro sul campo, dobbiamo condurlo sul campo, non dobbiamo più permetterci di perdere materiale e lasciarlo finire fuori contesto. Però i nostri musei, ecco, non sono più solo il contenitore, la vetrina muta di un qualcosa che è stato e sta là così, ma parlano ancora, ecco, per come li vedo.
Anch'io la penso esattamente uguale.
Con questo vi ringrazio moltissimo per l'attenzione.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.